Eh sì, la sigla è quella lì, di Casa Svizzera, quella casa che si sveglia forse un po' dopo le altre, perché la maggior parte delle persone sono già sveglie, però noi arriviamo dopo un po'. Abbiamo come tutte le case una finestra e diciamo che quella finestra lì ci fa viaggiare tanto. Noi non è che abbiamo bisogno tanto di aerei, stavo pensando nemmeno di automobili. Noi di Casa Svizzera viaggiamo attraverso le nostre antenne. Di solito lo facciamo in due, siamo due coinquilini, Fabrizio Casati ed io che sono Alice. Oggi è solo Alice senza Fabrizio, ma domani torna. Quindi oggi io ancora di più ho bisogno degli ospiti, delle persone che ci passano a trovare. Fuori vedo che ci sono già delle persone, tra poco entreranno anche loro, ma prima l'ho detto, noi viaggiamo, siamo quelli che vanno in giro sul territorio, vanno ovunque, lo fanno con le antenne, e quindi oggi chiedo aiuto a Jacopo. Jacopo, buongiorno, ciao!
Buongiorno, eccoci qua, mi sentite bene?
Ti sentiamo molto bene. Jacopo, dove siamo atterrati oggi? Mi aiuti a capire, perché noi facciamo anche i viaggi nel tempo. Siamo già arrivati all'11 di aprile, tra 10 giorni. Io vedo che attorno a me ci sono persone che giocano a bocce. Mi spieghi dove siamo atterrati? Cosa stiamo vedendo attorno a noi?
Beh, allora, siamo arrivati al Palapens di Chiasso e stiamo vedendo un incontro amichevole tra 4 squadre giovanili di bocce che si sfideranno appunto tra pochi istanti, si sfideranno in un incontro amichevole molto bello, secondo me.
Molto bello, anche perché tu sei uno dei talenti sul nostro territorio di bocce, sei uno di quelli che può vantare di essere campione ticinese, ma anche a livello di under 18, campione svizzero, ma anche tu sei nella nazionale svizzera, sei uno di quelli che va a fare i mondiali con quella maglietta lì che chi ci guarda su RSI la 2 può anche vedere. Tu sei uno, cioè, quando dici alle persone che cosa fai, qual è la loro reazione, la loro prima reazione?
E diciamo che di solito mi guardano male.
Ma come male? Perché?
Perché nell'idea della gente è ancora uno sport per anziani, cosa che in realtà non è, e quindi ogni volta che dico gioco a bocce mi dicono: ma veramente, stai scherzando, come in spiaggia, robe del genere.
E tu cosa gli rispondi? Perché diciamo è l'occasione per rispondere, come gli rispondi? Dicono che è vecchio, che è un gioco da spiaggia, la pétanque, quello sport francese, cosa gli rispondi tu?
Ma io semplicemente rispondo che col fatto che non sono l'unico giovane a giocarci, quest'idea che è un gioco per anziani non deve essere, non è più attuale, quindi bisogna, secondo me, cambiare idea, e bisognerebbe anche riuscire a capire bene qual è il vero scopo del gioco delle bocce, che non è semplicemente quello di far giocare gli anziani, ma quello di far giocare tante generazioni assieme.
Questa è una cosa che effettivamente ho notato atterrando in questo Palapens di Chiasso e anche osservando, preparandomi anche per questa chiacchierata insieme, ho proprio osservato che si possono vedere dei giovani come delle persone più esperte, magari anche la persona che è in pensione. Io penso a Maurizio, con cui ho parlato anche ieri, un grande talento del passato che comunque sfida magari anche dei giovani, ma molto giovani. Voi la squadra di San Gottardo avete degli under 12, giusto, anche?
Sì, abbiamo tutte le categorie, 12, 15 e 18.
Ecco, è possibile quindi che uno di under 12 sfidi una persona di 70 anni, per esempio?
Ah, certamente, certamente. All'ordine del giorno, diciamo. Ovviamente non in gare ufficiali, perché sono ancora troppo piccoli gli under 12, però in allenamento spesso accade che un bambino sfidi un adulto che ha un'esperienza molto più grande rispetto appunto al bambino, e capita anche che il bambino riesca a battere l'adulto.
Tu sarai tra...
è la cosa bella del nostro sport.
Esatto, tu sarai tra quelli, tra gli ambasciatori di questo sport, che potremo vedere l'11 al Palapens di Chiasso. E quello che
esattamente, io in realtà sto fuori nell'organizzazione, giocano i più piccoli, però sì, questo.
Che età avranno allora?
Lì, comunque, se venite giù mi venite. Sono tutti under 18, quindi ci sono alcuni giocatori under 12, alcuni under 15, alcuni under 18.
Tu sei fuori di un anno?
E io sono fuori di un anno, purtroppo, quindi niente, non... mi lascio l'organizzazione.
E chi non conosce questo mondo, cosa non può capire? Sto pensando anche a livello, appunto, tu vai ai mondiali, cosa non possiamo capire noi di questo sport, che magari lo pratichiamo, appunto, come dici tu, ti dicono in spiaggia?
Ma secondo me è uno sport visto poco come sport, proprio perché non è molto fisico. Quindi la gente che gioca per la prima volta a bocce ti dice: ma sì, cosa ci vuole giocare, no? Poi una volta magari che provano capiscono che in realtà è tutto mentale, e la mente fa tantissimo nel nostro sport. È una cosa che quando vai in spiaggia a giocare non ci fai caso, probabilmente.
È più mente o più tecnica? Perché mi stupisce questa cosa che dici, la mente. Nella mia testa era proprio la tecnica più di tutto. Poi chiaramente, come in ogni sport, c'è tanta testa. Però qui tu mi dici c'è molta più testa.
Certo, perché i grandi campioni dicono sempre che se la testa non c'è, anche il braccio, puoi avere il braccio migliore ma non funziona, non vinci le partite. Partite si vincono con, sì è vero, la tecnica, ma anche con la strategia e quindi la mente.
Tu in cosa sei forte?
È importante. E io sono forte... bella domanda. Bella domanda.
Nell'umiltà mi sento già di dire prima di tutto, però ci sarà qualcosa che dici, beh, quella non mi riesce male, quella parte lì dello sport, quell'aspetto.
Ma a dire il vero io sono molto più quello che accosta, quello che fa scivolare la boccia dalle proprie mani e cerca di metterla il più vicino possibile al pallino. Quello è quello che mi esce bene, diciamo, dello sport. E quindi, diciamo, sì, tecnica, adesso sto migliorando anche il mentale, quindi possiamo dire che piano piano ci tiriamo al livello un po' più alto.
Hai 19 anni, quando
hai
giocato per la prima volta a bocce in maniera direi più seria rispetto a quello che facciamo noi quando andiamo magari al grotto o appunto in spiaggia?
Ma allora, io avevo cominciato all'età di 6 anni, che però era molto così giocosa come cosa. La prima gara ufficiale l'ho fatto dopo 3 anni, quindi all'età di 9.
E c'è un motivo, qualcuno che ha spinto, ti ha incanalato, ti ha ispirato magari anche?
Avevo il nonno che giocava quasi quotidianamente a bocce, giocava da una vita e mi ha detto perché no, vieni a provare che ti può servire per la concentrazione, per la coordinazione anche. E quindi ho provato, all'inizio non mi piaceva, poi ci ho ripensato e non mi sono più staccato.
Mi sembra un bellissimo inizio e una continuazione, vedo che c'è davanti ancora tanto. Mi ha fatto sorridere perché anche mio nonno giocava a bocce ed era veramente forte. Ogni volta che gioco così male come gioco penso che di non aver ereditato nulla. Però l'ultima domanda che mi sento di chiederti è che numeri possiamo portare per dire che non è uno sport solo per persone anziane? Abbiamo citato i nostri nonni.
Ma ufficialmente i numeri veri, reali, non li conosco molto bene. Io so che più o meno siamo una settantina di giovani in tutta Svizzera, purtroppo. È un numero un po' ridotto, lo so, però sta sempre aumentando. Siamo partiti, quando ho cominciato io a giocare, eravamo 150-200 giovani. E poi piano piano è sempre sceso.
E perché?
Però sì, i giovani ci sono. E purtroppo la gente, soprattutto per il lavoro, la scuola, comincia a staccarsi. Arriva a una certa età e si stacca dal mondo delle bocce. Anche perché non è come il calcio, che se fai carriera ci vivi. Quindi la gente preferisce andare a studiare, lavorare, e le bocce passano come un passatempo e passano proprio in secondo luogo.
Passano in secondo piano, così che va. Tra l'altro però a livello di quadrangolare anche di questa società bocciofila di San Gottardo, mi dicevano siete molto fieri di essere comunque un numero di talenti abbastanza alto anche rispetto alla media svizzera, una ventina vedevo.
Sì, siamo la società con la scuola bocce più ampia di tutta la Svizzera, quindi siamo molto contenti di questo risultato e dobbiamo ringraziare la presidente Fiorenza Rivabella e il commissario tecnico Marco Ferrari.
E questo è bello che siate grati a chi vi dedica le energie, che vi fa anche, immagino, migliorare, vi dia gli strumenti in tutti i sensi. Anche
certamente.
Appunto stavo pensando al Palapens di Chiasso, siamo abituati a vedere una palestra e si trasformerà completamente per questo quadrangolare, quindi quattro squadre che si sfidano.
Esatto, si va praticamente dall'altra parte della palestra dove c'è il bar con i quattro campi fissi, dove tra l'altro in settembre sono stati fatti gli europei senior.
E ne avevamo anche riferito qui. Quindi ci saranno quattro squadre che arriveranno, appunto ci sarete voi e poi ci saranno anche le squadre italiane, ma anche la nazionale svizzera, giusto?
Allora, ci sarà una selezione svizzera, ci sarà una squadra italiana, che è la Caccia Lancia di Milano, e una squadra della Repubblica di San Marino. Quindi abbiamo tre nazioni, tra virgolette, tre diverse nazionali.
Un'ottima occasione per vedere i giovani che scendono in pista, in campo. E grazie, grazie mille per averci portato lì e averci fatto un po' viaggiare. Jacopo, buona fortuna
grazie
anche per la tua carriera. Mi sento di dire comunque lanciata, non fermarti.
No, dai, non mi fermo, però adesso manca un po' il tempo. Speriamo di riuscire a trovarlo appena si finisce un po' tutti gli impegni.
Mi raccomando.
Sì, non si molla.
Bravissimo, bravissimo.
Dai, grazie
grazie
mille.
Davvero per averci permesso di atterrare lì, ma di entrare anche in questo mondo che per tanti è un po' sconosciuto. Noi quello che facciamo adesso, proseguiamo con la musica e noi ci ascoltiamo una canzone che dice tanto, anche quando si parla di sport, di passioni, ci dice che all we need is love. È quello, alla fine è quello. All we need is love. L'avevo detto, non siamo soli.
Casa Svizzera.
Casa Svizzera, il mercoledì è quel giorno in cui ci piace fare quel gioco di parole, ma soprattutto ci piace accogliere persone che ci raccontano storie di vite. Di vite chiaramente è riferito alla terra che loro lavorano. Sono quelle persone che sanno quanto è basso il pavimento, ma soprattutto quanto il frutto del loro lavoro poi si può trasformare, può viaggiare, può arrivare anche a casa svizzera. Noi quello di cui vogliamo parlare è della loro storia, di che cosa sta dietro al loro prodotto, al loro bambino. E oggi mi sento di dire che è uno di quei giorni in cui si festeggia anche il compleanno di uno dei loro bambini. Quindi io ve li presento subito. Saluto Davide Cadenazzi, buongiorno.
Ciao Alice, buongiorno.
Allora, presidente anche di Federviti, questo lo dobbiamo dire?
Sì.
È un ruolo che si ha, vuol dire che si è presidente della Federazione dei Viticoltori della Svizzera Italiana.
Esatto.
Una grande responsabilità comunque.
Sì, immensa direi.
E oltretutto, dicevo, un bambino che ha il compleanno, 25
sì.
anni oggi.
No, sono un po' più vecchio, oggi compio 29 anni.
29, ma non tu.
Mi piacerebbe, ma no, è la mia azienda che compie 29 anni.
Quindi auguri, ti avevo tolto 5 anni. non è il mio forte il calcolo, per l'ennesima volta. Paolo Basso, buongiorno anche a te.
Buongiorno.
Paolo Basso Wine, è giusto dirlo, perché ci sei tu, ma c'è anche la tua azienda dietro.
Esatto, sì.
Allora, in comune avete tanto e alcune cose vi differenziano. Forse per la prima volta io mi sento di dire che avete fatto il percorso al contrario. Tu Paolo prima sei diventato sommelier,
sì.
sei diventato anche il migliore al mondo,
sì.
Dopo un concorso poi ne parleremo,
sì.
e poi hai deciso, ma no, io voglio fare anche il mio vino.
Sì, mi sono fatto la domanda, ma se io facessi un vino, come lo vorrei? E allora da lì è partito tutto.
E invece dall'altra parte c'è stato un percorso inverso, c'è stato tantissime formazioni. E poi sei arrivato alla fine e hai detto, ma vorrei fare anche il sommelier. Che cosa c'è stato? Così capiamo.
Sullo spunto del Paolo, ti direi, ma io che faccio il vino, come lo racconterei? Che cosa direi del mio vino? E quindi mi sono fatto pure quella formazione lì.
Alla fine di tutto mi sento di dire che siete arrivati a una conclusione completamente diversa. Quando abbiamo preparato questa chiacchierata, Paolo, tu mi hai detto... Essere sommelier è più semplice, diciamo, ha meno variabili forse, hai più sotto controllo la situazione rispetto a produrlo.
Assolutamente sì, a produrlo c'è una variabile che ho imparato a conoscere, ovviamente prima la sai dal punto di vista teorico, però non ne sei toccato. E quando diventi produttore invece ne sei toccato e la variabile è la natura, che non si può gestire. E ti rendi conto che una cosa è parlare che so di grandine, sì, parli in quella regione, c'è stata una grandinata in quell'annata lì, sono parole. Quando però sei tu che sei toccato, l'uva che tu avrai bisogno per fare il tuo vino è toccata e dopo mesi e mesi di lavoro ti arriva una grandinata che in 20 minuti ti porta via quasi tutto, lì faccio ancora fatica ad assorbirlo. Ecco, è la cosa più difficile che non ho ancora imparato di questo mestiere, non so se ne imparerò mai.
Davide Cadenazzi invece il contrario, mi ha detto è la cosa più difficile in assoluto. il percorso di sommelier? Ti ha messo alla prova?
Allora, calcola che quella formazione, io dico sempre così, mi ha tolto un pezzo di vita. Perché io mi alzavo la mattina alle 4, mi mettevo a studiare fino alle 6 e mezza, poi arrivavano i miei dipendenti, quindi poi mi facevo la mia giornata che dovevo fare, e alle 6 e mezza la sera, a casa in fretta, doccia, e poi si studiava fino alle 9 e mezza, 10, finché lo stomaco teneva, perché poi a me viene spesso e volentieri fame.
E giustamente, è umano, diciamo.
No? Però posso dirti che adesso questa formazione mi sta restituendo tutto con gli interessi, perché veramente è un'esperienza questa che mi ha cambiato molto.
Ma non posso che ringraziare Davide, anche perché sono presidente dell'Associazione Svizzera Sommelier Professionisti, per cui queste parole, insomma, ci riscaldano il cuore. Per cui oggi abbiamo il presidente della Federviti, dunque chi produce la materia prima, e il presidente invece di chi è al fronte, che deve vendere, proporre il prodotto di chi fa la viticoltura, la vinificazione.
E non è un caso che Ticino Wine vi abbia messo qui insieme a questo tavolo di casa svizzera, ed è proprio per questo che abbiamo messo veramente tanto sul piatto. Abbiamo cominciato a capire un po' che personaggi siete, che quanto vi incrociate, ma quanto anche le storie, poi ve lo vedrete, sono molto diverse. Le racconteremo tra poco, prima ci beviamo magari un caffè o 7000. Dai, Alex Britti. Paolo Basso, siamo qua insieme anche a Davide Cadenazzi per raccontare di voi, e poi parleremo anche di cosa voi producete, avete portato anche le vostre bottiglie. Però Paolo, quando io ti guardo mi chiedo, ma tu avresti potuto fare altro rispetto a immergerti in questo mondo del vino? L'abbiamo detto, sei diventato il miglior sommelier del mondo, hai fatto un concorso durissimo, avresti potuto fare altro, un'altra materia?
Non lo so, può essere, mi sarebbe piaciuto diventare campione di sci o di ciclismo, ma niente,
è vero?
Ho dovuto accontentarmi di essere campione di sommelleria.
ma ti piace sciare?
Sì.
Ah, ok. E cosa ti piace del fatto che si sci, dello sci?
Ma ancora si torna sempre su questo parametro della natura. Lo sci e lo sport e il ciclismo sono due sport che ti fanno muovere nella natura. Ed è questo contatto con l'aria che ti viene in faccia, il movimento e paesaggi belli, se te li vai a cercare, insomma.
E la fatica, mi sembra di poter dire.
Sicuramente più con la bicicletta che con gli sci. Quello di sicuro.
Vero, dipende se sono gli sci con le pelli, in quel caso
non
fa la fatica
d'accordo.
Prima, che quelli vanno molto.
Sì.
Però c'è il vino, tu hai scelto il vino,
sì.
O è il vino che ti ha scelto?
Penso le due cose, nel senso che io ho scoperto il vino, diciamo in seconda battuta, è chiaro che l'ho scoperto in famiglia prima, in seconda battuta quando sono andato alla scuola alberghiera, dove ho trovato che era il prodotto più intrigante, difficile, complicato e misterioso. E allora tutte queste cose che sono complicate mi attirano. E l'ho seguito.
Ecco. Qualcuno potrebbe farsi allontanare con queste definizioni che hai dato.
Sicuramente sì, perché il vino comunque oggi, soprattutto nella comunicazione che vogliamo fare ai giovani per cercare di fargli comprendere il vino, cerchiamo di semplificare la comunicazione sul vino, però non bisogna banalizzarla, perché il vino non ha niente di banale, è un prodotto molto complesso che la natura parzialmente ci dà e che l'uomo con le sue capacità deve essere capace di interpretare tutti questi elementi e trasformarlo giustamente in questa bevanda, come fa da 8000 anni. E, per cui sì, a me è stato un qualcosa che mi ha attirato, a qualcuno potrebbe magari respingere.
Tu hai detto la famiglia, che ricordi hai in famiglia legati al vino?
Ma io un ricordo molto importante che penso sia stato quello che mi ha guidato, che mi ha orientato.
Portaci lì.
Sì, il nonno che quando arriva la famiglia la domenica a mezzogiorno a mangiare, scende in cantina, lo metto tra virgolette, scende in cantina a scegliere la bottiglia buona. Ovviamente non è il gesto di scegliere una bottiglia, è di offrire il meglio per la famiglia, un gesto d'amore che c'è dietro quel gesto di andare a cercare la miglior bottiglia in cantina. Ecco, io c'ho questo, c'ho la famiglia riunita a tavola, la serenità, la felicità e questo gesto di portare il meglio che ci si poteva permettere per la famiglia.
Quindi tu stavi facendo la scuola alberghiera e magari nel tuo sangue c'era già un po' questa voglia di coccolare, di prendersi cura delle persone attraverso il vino.
Beh, sicuramente sì, perché vedevo quel nonno, per il nonno questo era un gesto di prendere prendersi cura. Lui aveva una bellissima cantina, tra l'altro era il luogo proibito per noi bambini andare in questa cantina, dove però ci andavamo perché d'estate, quando c'era canicola, era il posto più fresco, per cui cercavamo di andarci, ovviamente col disappunto del nonno e della nonna. La nonna tollerava, poi ovviamente
vabbè, meno cose
da bambini, però ecco, era un luogo un po' fatato, era vietato. E allora ci attirava, ovviamente. Poi c'erano queste bottiglie che riposavano nella polvere, e lì io ho capito anche qual era l'influenza del tempo. Il tempo è un ingrediente nella produzione del vino. Oggi lo conosco bene, perché portare all'invecchiamento un vino è uno sforzo non indifferente, però mi ha sempre affascinato, diciamo, questo luogo, la cantina, il silenzio, il fresco e il tempo che scorre lentamente con questo prodotto che aspetta un giorno di trovarsi al centro di una tavola con qualcuno in giro che se lo degusta.
Mi sento di poter dire che dalla magia hai voluto capirne di più, sei andato a fondo, non ti sei accontentato di lasciare, perché ci sono le persone che vedono la magia e non vogliono andare troppo a scavare, perché altrimenti poi perde quell'aspetto.
Ma va benissimo anche così, noi abbiamo bisogno di consumatori che semplicemente godono della bottiglia di vino, va bene così. Però ecco, riprendo quello che ha detto Davide prima, ha detto due volte la parola studiare. Sì, bisogna studiare, perché nel percorso che ho fatto io, che fanno i sommelier, devi studiare tante cose, e si parte dalla geologia dei suoli, la climatologia, la botanica, l'ampelografia, c'hai della chimica, della fisica, dunque c'è scienza, natura, cultura, tradizione, storia, tutto questo è il vino.
Tutto questo è, diciamo, anche la vostra storia. Se guardo Davide, facevi molte volte segno di sì con la testa. Che cosa ti ha colpito di più di questo racconto?
Ma guarda, Paolo ha detto delle cose pensando alla tua infanzia, quindi parli del nonno. Io parlo per quello che ho visto, il convivio. E della responsabilità che abbiamo noi produttori quando mettiamo una bottiglia di vino in mezzo alla tavola, verso i consumatori, verso a coloro che piace il vino. E mettere una bottiglia in mezzo a una tavola è una responsabilità, perché al di là del fatto che noi con quel vino ci identifichiamo, quindi portiamo noi stessi in quella tavola, ma se quella tavola è in un momento importante di celebrazione di qualsiasi cosa, anche solo una bella giornata, e la bottiglia
non è all'altezza,
c'è qualcosa che non funziona, quindi o roviniamo la giornata loro e magari non facciamo bella figura noi, quindi.
Ed è proprio questo che effettivamente ci si dimentica, a volte si pensa solo alla passione, al lavoro dietro, ma poi davvero bisogna, c'è l'aspettativa anche delle persone, è comunque un prodotto che deve rispettare degli standard in funzione anche di quello che, per il quale è nato. Se io invece guardo la tua di storia, Davide, quello che forse mi colpisce di più, che tu mi hai raccontato, è che tu hai detto: io a un certo punto ho capito che c'era un richiamo, ho provato a fare altro, ma non potevo. Cosa intendi?
E adesso penso io a mio nonno e ai miei nonni. Sai, quando cresci in mezzo a un ambiente rurale, in un'azienda agricola, dove ci sono tutte quelle dinamiche. Prima Paolo parlava della grandine, adesso abbiamo le reti antegrandine, l'assicurazione, ma ai tempi di mio nonno, quando grandinava, finito il raccolto, finito il reddito. Quindi era anche una questione poi di sopravvivenza, e riuscire a quei tempi a trasmettere anche la passione poi per qualcosa non era del tutto facile. Io ci sono cresciuto in mezzo a queste cose e anche a questi problemi.
Però poi hai fatto altro, forse proprio perché c'erano i problemi.
No, ma no, neanche, perché comunque era sempre nell'ambito dell'agricoltura, ho iniziato a fare comunque il macellaio e salumiere, quindi il prodotto dell'allevamento che veniva poi trasformato. Lo faccio tuttora, non dovrei dirlo io, ma mi riesce anche abbastanza bene. Poi la vita ti porta magari
a non fermarti,
ma a fare anche qualcos'altro.
Dove sei andato?
Ho fatto la mia maturità professionale, poi ho iniziato una scuola di ingegneria a Sion.
Di ingegneria?
Ingegneria agroalimentare.
Ok, quindi nell'ambito?
Nell'ambito.
Quindi poi, però, ti stiamo immaginando lì felice?
Felice fino a un certo punto, perché poi arriva la primavera, cominci a vedere il verde, vedi i germogli, la vigna sta germogliando e pensi a casa.
E chi c'è a casa?
C'era la mia famiglia, ovviamente. E quindi pensavo, caspita, inizia la stagione, io sono qua, non sto lavorando, sto studiando, il lavoro è a casa, e adesso come faccio? E adesso come fanno? E alla fine ho smesso il secondo semestre a metà.
Hai interrotto.
Sì, ho interrotto il secondo semestre a metà, con l'idea, vabbè, a ottobre riprendo con magari il francese un po' più...
migliorato.
Un po' più in gamba e con delle nozioni un pochino più solide. Non ho più ripreso, sono diventato un ingranaggio di quello che doveva essere solo un periodo e sono passati 29 anni.
Con un po' di amarezza lo dici di aver interrotto quel percorso? Sincero?
Sì, perché per tanti anni me lo sono portato come rimpianto di non essere diventato ingegnere.
Ma poi è successo altro. Lo raccontiamo tra pochissimo. Adesso ci ascoltiamo una canzone, Choosing Texas. A volte si può scegliere, a volte no. E la vita è così. Però poi hai avuto la tua rivincita. È il mercoledì di storie di vite, quindi quando raccontiamo da dove arriviamo anche un po' noi, raccontiamo il mestiere del passato, in questo caso ci stiamo accorgendo che con Paolo Basso e Davide Cadenazzi i nonni, il ruolo dei nonni sia stato fondamentale. Mi stavo chiedendo anche un po' perché così tanto i nonni ci colpiscono, le nonne, i nonni, come mai questo ruolo, gli diamo questo ruolo o hanno un ruolo così importante nella nostra vita?
Ma non penso che siamo noi che glielo diamo, sono loro che hanno questo ruolo. Forse adesso sta cambiando, purtroppo, perché ci sono dei nonni sempre più in là con l'età, però una volta erano i nonni che educavano i bambini, che davano anche la direzione in un certo senso. Io ho sempre visto i nonni come un grande punto di riferimento, e adesso vabbè c'è stato l'episodio insomma del nonno, la bottiglia eccetera, però il nonno, ecco, aveva anche un bellissimo giardino che curava con minuziosità e con attenzione, e oggi quando si parla di certi tipi di viticoltura sostenibile, biologica, biodinamica, e dico ma alla fine sono le cose che faceva mio nonno, non gli dava un nome così, però le faceva già insomma 50 anni fa.
Sono d'accordo, era quella l'agricoltura in fondo, non è solo la viticoltura ma proprio anche l'agricoltura era così.
Sì.
Davide, ti avevamo lasciato lì con la tua storia di questo richiamo anche un po' dei nonni, della famiglia, che ti ha fatto interrompere gli studi di ingegneria agroalimentare. Che cosa è successo dopo che ti ha permesso di dire in un certo senso ho avuto la mia rivincita?
Allora, finito questo momento di studio, sono rientrato a casa, il richiamo della terra di casa, non so se era nostalgia della famiglia o nostalgia di tutto quello che vivevo, e ho ripreso l'azienda, la piccola azienda di quel tempo, e pian piano l'ho costruita. Chiaro che pian piano che la costruisci, l'azienda si struttura, c'è anche un certo bisogno di sapere, e a me non piace fare qualcosa senza sapere come si fa.
E questo cosa vuol dire? Perché ce lo dici?
E questo perché poi mi sono trovato a dover fare il vino. Inizialmente lo facevo con mio papà, però ho detto sì, ma se lo devo fare io devo sapere fare, come fare,
e allora devo tornare a studiare.
Ho fatto un diploma di cantiniere a Mezzana. Chiaramente, già che c'ero e avendo Mezzana a due passi da casa, ho fatto pure il diploma di viticoltore.
E quindi tu ti dici va bene, hai fatto quello, ma io vedo anche Jean-Jean, sì, sul tuo curriculum,
certo,
che mi sembra di poter dire infinito.
Certo, nel 2014 arriva a casa un ragazzino che voleva fare l'apprendista e ha insistito per fare l'apprendista da me.
Perché voleva farlo da te?
Ma in sé non lo so, forse si era creata da subito questa sintonia durante gli stage e la cosa è andata a buon fine. Tra l'altro è stata un'esperienza stupenda. Chissà,
la di
magari,
formare.
Sì, chissà magari che mi ascolta.
Come si chiama?
Stefano.
E Stefano è lui che ti ha portato a Shenzhen?
E non lui direttamente, sono stato obbligato perché la professione richiede un diploma terziario per poter formare gli apprendisti. Quindi sono approdato a Shenzhen e dico la verità che lì ho avuto un paio di rivincite su quelle che erano i miei rimpianti. Ho fatto il brevetto federale in viticoltura, è stato qualcosa che mi ha segnato veramente, mi ha dato un punto di vista diverso sulla mia professione, una qualità ma anche una quantità di informazioni che già a Mezzana mi erano state date, ma dopo Shenzhen veramente una quantità di importante.
Che anno era che hai fatto Shenzhen?
2016.
Quindi nel 2020 la bottiglia che io tengo in mano è nata, e quindi forse è nata anche grazie alle competenze acquisite in questa formazione in più.
Allora, dal profilo viticolo però, perché poi dal profilo enologico è da qualche anno che ho le mani nelle botti, diciamo.
Ok, così. Che vino hai portato? Quello che tengo in mano?
Quello
Punta Rossa.
È il Punta Rossa.
Dimmi di questa etichetta prima di tutto, che scelta hai fatto?
Allora, quando ci siamo sentiti ti ho detto la vera motivazione, che non la dico, quindi la tengo segreta.
Posso dire giusto un indizio? Questione di cuore. Possiamo dirlo, va bene, l'orgoglio lo lasciamo, lo teniamo, e per questione di cuore. Com'è questa etichetta? Chi non la vede, com'è questa etichetta?
Allora, a me piace molto l'araldica. E a metà anni 2000 ho fatto una ricerca sullo stemma di famiglia e ho trovato diversi concetti dell'araldica che mi sono sempre piaciuti, e in questo caso abbiamo una cuspide di una freccia, quindi la punta di una freccia con la parte superiore rossa.
Ok, quindi questa tua passione per gli stemmi ti ha portato a creare questa etichetta. Perché l'hai portata questa bottiglia?
Ma prima di tutto è la mia riserva, quindi è un vino molto importante dove io cerco di mettere il mio sapere ma anche la mia idea di vino. Quindi per me il Merlot deve essere così. Anche perché un Merlot troppo giovane secondo me ha bisogno un attimino di maturazione, quindi troppo giovane gli mancherebbe qualcosa.
E un altro vino che abbiamo qua è del 2022, sì. C'è scritto un cognome, il tuo, sì. Cadenazzi, perché hai portato questa?
È il vino della famiglia, quindi qualcosa di importante che mi lega molto al territorio. Poi il 2022 è stato un anno particolare, l'annata della siccità, e ancora di più mi fa pensare al territorio di Castel San Pietro, quando nel 2022 abbiamo dovuto spostare tonnellate d'acqua per poter salvare i vigneti.
Questo è successo ed erano i sacrifici di cui parlavamo prima. Tra l'altro anche qua vediamo uno stemma, è lo stemma di famiglia, esatto. Immagino, quindi bianco e rosso con lo stemma oro. È stata una scelta tua? C'è qualcuno che te l'ha suggerito questa etichetta?
Mi sembrava logico accostare il cognome allo stemma di famiglia, che peraltro ho pure scoperto di appartenere ad una famiglia nobile dei tempi che furono, però è rimasto solo stemma, soldi e terreni non sono rimasti.
È così che va bene anche, almeno hai sudato un po' quello che hai conquistato. Sì. Paolo Basso, parliamo di sudore ma parliamo anche di bottiglie,
sì.
Quindi cerchiamo di capire, tu ci hai portato una bottiglia, come la descriviamo? Vediamo una ragazza,
sì.
Su un disegno abbozzato di una ragazza.
Sì. È il profilo di mia figlia Chiara, giustamente si chiama Rosso di Chiara, dedicato ai capelli rossi di Chiara. E è un profilo fatto da un artista di Montmartre che ha
Paris.
Montmartre ha creato il profilo di Chiara quando aveva 8 anni con la forbice. Lui non lo sa, ma l'abbiamo utilizzato appunto come logo dell'azienda.
È così che è andata. C'è anche la tua firma?
Sì, perché l'etichetta, allora, il concetto dell'etichetta è stato sviluppato dai ragazzi della scuola alberghiera di Losanna, dove allora davo dei corsi, e prima di laurearsi si mettevano a disposizione per dei piccoli progetti. Gli ho detto: bene, allora fatemi, diciamo, lo schema di base, oggi lo si chiamerebbe il prompt di un'etichetta, e mi hanno detto: allora ci vuole uno sfondo bianco che rassicura il consumatore, poi ci vuole la firma perché rassicura se qualcuno ci mette la firma, ci vuole dell'oro per alcune culture, è bene che ci sia dell'oro, e poi vabbè ci vuole un logo, un nome, tutte queste cose qua. E tutto questo è stato preso da una grafica di Lugano, Enrica Morosoli, che ha preso queste idee e l'ha tradotta in etichetta,
l'ha concretizzato.
Sì, l'ha concretizzato.
Ci dice anche qualcosa di questo vino in particolare, che cosa, sì, allora, perché l'hai portato?
Perché ovviamente è il nostro cavallo di battaglia, dedicato a nostra figlia, è quello che rappresenta la mia evoluzione da sommelier a produttore, è quello che ci ha fatto conoscere, è quello dove mettiamo tante energie, e appunto è il vino che ci identifica. È un Merlot l'80%, dunque c'è la tradizione, l'anima ticinese, però c'è il 10% di Cabernet Sauvignon, di 10% di Cabernet Franc, che io non vedo come un assemblaggio bordolese, perché di questo si tratta, ma lo vedo più che altro come una proiezione futura, forse, della viticoltura ticinese. Abbiamo assistito a una conferenza di un grande ampelografo svizzero che ha fatto delle previsioni sul futuro dei vitigni, dell'uva dunque, che si coltiverà nel futuro in Svizzera, e secondo le previsioni potrebbe anche essere che fra 20 anni il Merlot non trovi più diciamo terreno di predilezione in Ticino. Allora bisogna proiettarsi su qualcos'altro.
C'è chi poi ha altre idee.
Sicuramente. Ma sì. Io mi attengo a queste indicazioni che ci arrivano dalla scienza. Prendiamole, speriamo che non sia così. Però sì, insomma, ci portiamo avanti. Ecco, per quello che ci sono i due Cabernet.
C'è un'altra bottiglia che hai portato, con un nome che mi sento di dire non proprio locale, ma...
Ma allora non è un nome locale, perché è la derivazione della lingua celtica gaelico, Samhain è gaelico, però i Celti erano stabiliti in Ticino qualche millennio di anni fa,
prima dei Romani, per cui
se vogliamo è un nome ticinese, perché se i Celti che avevano popolato il Ticino parlavano ancora il gaelico, Samhain è un nome ticinese, indica il capodanno celtico. Per loro era il giorno più importante dell'anno, che segnava la fine della stagione della luce, l'estate, e l'inizio della stagione delle tenebre. La cosa più importante è che era la notte più magica dell'anno, dove si diceva che il mondo spirituale si avvicinava maggiormente al mondo materiale. La notte della Samhain si celebra il 31 ottobre e, se vogliamo, è una festa che è arrivata ai giorni nostri sotto forma di Halloween, o per il mondo cristiano sotto forma di Ogni Santi, che si festeggia il 1 novembre.
Io, Paolo Basso, mi sento di dire che sei la persona che è passata a trovarci più esaustiva nei termini, più rapida, più concisa. È come se io ti dicessi: stiamo per finire la trasmissione, tu sai esattamente quando chiudere. E questo conferma le tue abilità anche di sommelier. Immagino quante volte ti abbiano detto: devi dirlo in quel tot di tempo, tutti i concorsi che hai fatto.
In 15 anni di concorsi ho dovuto imparare a gestire il tempo. Ovviamente un concorso è un esame, tutto è cronometrato e tutto doveva essere fatto in lingua straniera, per cui ovviamente la gestione del tempo e sapere che devi dire tutto in quel poco tempo e devi farlo.
Non abbiamo detto tutto, abbiamo provato a raccontare le vostre storie. Grazie Paolo Basso, grazie Davide Cadenazzi per essere venuti a Casa Svizzera a raccontarci la vostra storia. Noi torniamo domani. Sigla. Casa Svizzera, notizie, curiosità, inviati ovunque. Alice, Fabrizio qua, tra montagne e cioccolato, un brindisi con me. Sorriso col formaggio, casa svizzera. Show. Rete 1.